Ciao a tutti cari amici web radio ascoltatori da Wanted, i ricercati, per questa sesta puntata. Io sono Maurizio.
Io sono Isabella e in regia abbiamo il nostro Giorgio. Salutiamo Giorgio. Ciao.
Ciao Giorgio. Allora, spero che ci abbiate ascoltato anche le scorse puntate. Per chi non ci abbia ascoltato, per chi fosse smemorato, ricordiamo i nostri contatti.
Allora, se volete ascoltarci direttamente dal web, il nostro sito è www.ondequadre.polito.it. La nostra mail invece, quella del nostro programma, è wantedoq@gmail.com.
Poi siamo presenti su Facebook, sia alla pagina istituzionale, diciamo, Polito Onde Quadre, quella della nostra web radio con tutti i suoi programmi, sia alla nostra pagina, quella del nostro programma Wanted, i ricercati. Bene, oggi avremo, come nelle altre puntate, un ospite che però facciamo introdurre da questa canzone di
De André.
Una bella canzone di De André.
Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocan sul viso di chi cerca l'amore, ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore, che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura, che voglia che ti prenda per mano, che paura, che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire, soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico e no, non mi volli sposare, non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore.
E allora Fabrizio De André ci ha dato qualche indizio con questo brano che è intitolato Il Chimico, e quindi abbiamo con noi il professore chimico industriale e chi più ne ha più ne metta, Federico Bella.
Ciao Federico.
Ciao Federico.
Buongiorno ragazzi.
Che tra le altre cose, vorrei dire, è anche il mio professore di esercitazione di chimica, al quale darò del tu soltanto per quest'ora.
Ma quando, ti ricapita di dare del tu a un tuo prof?
Penso mai più. Ne devo approfittare assolutamente.
Certo, allora. Federico, di cosa ti occupi principalmente?
Allora, come avete detto, sono un chimico industriale. Adesso sono ricercatore al Dipartimento di Scienze Applicate e Tecnologia e il mio ruolo è quello di sviluppare materiali per l'energia, quindi su due grandi campi, uno sono le celle fotovoltaiche e uno sono le batterie ricaricabili.
Ah, molto bene. E tra l'altro abbiamo letto che hai vinto un premio molto importante ultimamente.
Sì, ho ricevuto il mese scorso il premio ENI per il debutto alla ricerca, che è un premio che si dà a chi lavora sulla tesi di dottorato focalizzata sul campo delle energie rinnovabili. È un premio internazionale che ho ricevuto dal
Presidente
della Repubblica il mese scorso.
Abbiamo sentito, cioè detto che è stato un personaggio così di poco spicco quello che te l'ha consegnato, insomma.
Diciamo che quando ho visto il Presidente Mattarella arrivare con la medaglia è stata una forte emozione, insomma, a Roma.
Beh, al Quirinale ricevere un premio del genere deve essere una forte emozione. Diciamo ti appaga
quasi,
ti
quasi appaga una paura per l'ambiente che ti circonda, dove sembra che tu venga calato in un'altra era quando entri lì dentro. È impressionante.
Ah sì?
Vedi proprio un ambiente interno che ha i ricordi del Rinascimento e tutte le ere che sono seguite nella nostra nazione.
Spettacolare. Chissà, magari... E ci raccontavi prima un piccolo aneddoto su questa medaglia che ti è stata raccontata e sul ti è stata consegnata. E ci dicevi appunto di questo aneddoto, che hai trasportato questa medaglia un po' come fosse una cosa di poco valore.
Con poco riguardo, invece.
E invece ho scoperto, diciamo, che questa medaglia, che era sì pesante, ma allora quando tornai in treno da Roma a Torino, la lasciai nello zainetto sul mio sedile, andai al bar del treno.
Alla merce di chiunque.
Poi soltanto dopo lessi il bigliettino della zecca dello Stato, che dichiarava che quella medaglia era effettivamente totalmente d'oro e pesava 330 grammi, quindi diciamo che potevo comprarmi un'automobile e io l'ho lasciata lì sulla sedia della
quindi
mia...
in periodi di magra è probabile che tu la rivenda.
Assolutamente, adesso addirittura è lì e custodita, un sacco di paura che sparisca da un giorno all'altro, insomma, però...
Mamma mia, se la graffi un po' va via una scaglietta, 100 euro volano via.
Assolutamente, potrei affettarla
da conto.
Allora, prima di continuare a parlare con Federico, volevamo farvi ascoltare una canzone, un brano, Jump dei Van Halen.
Nothing gets me.
Van Halen con Jump, un salto negli anni Ottanta. Allora, siamo sempre qua con Federico Bella. Ci chiedevamo, Federico, come tutto ebbe inizio?
Allora, ho fatto, diciamo, la spola fra le università e i centri di ricerca di Torino. Ho iniziato, come vi ho detto, all'Università di Torino con la laurea in chimica industriale. Poi mi sono mosso all'Istituto Italiano di Tecnologia qua a Torino, dove ho fatto il dottorato di ricerca. E poi dal 2015 sono andato al Politecnico, in cui ero prima assegnista e da poche settimane ricercatore.
Federico, vogliamo dire però in che anno sei nato?
Nel lontano 87.
Quindi Federico ha meno di 30 anni e alle spalle già un premio ENI e una carriera, voglio dire, di tutto rispetto.
Troppo buona.
Quindi già professore e tutto il resto a soli 29 anni. Tra l'altro, 87 è grande annata, perché abbiamo avuto Marta Gandiglio, Matteo Fasano dell'87.
Porta buono, mi dite? Allora...
Porta buono.
Fortunato.
Comunque, Federico, sei di Torino, quindi?
Esattamente, nato e vissuto qui, ho fatto un liceo scientifico e poi ho proseguito sempre a Torino in istituti diversi, insomma.
Ah, molto bene. E, dicevamo, allora sei stato professore molto giovane,
sì.
Hai detto, alla facoltà di biologia.
Esatto, sì, accanto all'attività di ricerca di cui... Dopo vi racconto qualcosa, ho
certo.
La passione per l'insegnamento e l'ho presa già dal 2008-2009, quando ero studente di laurea magistrale e facevo le esercitazioni di chimica.
Di 21 anni.
Agli studenti di biologia, e quindi ho iniziato molto giovane, ma ho curato sempre volentieri questo corso.
Senti Federico, preferisci l'insegnamento o la ricerca?
Diciamo che il cuore ce l'hai come chimico da ricercatore. Però ho una grande passione per la disseminazione scientifica, cioè, ritengo che sia molto importante che tutti sappiano l'importanza di quello che si fa nelle università e che è sempre un qualcosa di con un risvolto nella vita di tutti i giorni, e penso che sia anche importante farlo a livello di insegnamento, perché è il modo con cui tu stimoli l'interesse delle persone.
La divulgazione, insomma, del sapere scientifico.
Esattamente, proprio questo è qualcosa che spesso in Italia manca. Abbiamo tantissima ricerca d'eccellenza, ma spesso non viene portata a conoscenza di tutti, e questo è un qualcosa che a noi ricercatori dispiace molto.
Ci andrebbe molta più conoscenza di
esatto.
Questo settore.
Ci sono tanti canali di comunicazione, ormai siamo tutti collegati alle fonti di informazione.
Esatto, ma vengono abusati per altre cose
abusati
superflue.
Per altre cose, ma anche spesso il ricercatore non è portato, oppure non vuole andare a fare questo lavoro. Noi invece ci teniamo qua al Politecnico, ovunque possiamo andiamo a dire quello che facciamo.
Molto bene, questo si ricollega anche alla scorsa puntata, all'Istituto Superiore Mario Boella, che cercava... Proprio che cerca un collegamento forte tra ricerca e industria, tra applicazione e studio.
E proprio quello deve essere uno degli obiettivi della disseminazione, perché oltre ad arrivare al cittadino che deve sapere dove vanno i soldi di ricerca, dobbiamo anche arrivare all'industria che ci finanzia.
Molto bene. Adesso momento di musica. Arrivano i Muse con Survival.
Choose to strive.
E rieccoci ascoltatori della nostra web radio. E come dicevamo prima, allora dal 2008 al 2015 Federico è stato esercitatore e poi docente dell'Università di Torino. Nel frattempo, non contento, dal 2012 al 2014 è stato membro, e lo è ancora, correggimi se sbaglio, membro del IIT, che ci dirà Federico che cos'è, e ha intrapreso quindi un dottorato di ricerca, giusto?
Esattamente.
Perché non ce ne parli un po', spiegandoci prima che cos'è l'IIT?
Sì, qua di fronte alla palazzina del Politecnico, in Corso Duca, avete i giardini del Fante, della Crocetta, e c'è una bellissima villa a due piani, bianca, la prima che vedete, che è un centro di ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che quando ho iniziato io il dottorato nel 2012 si occupava, tra altre cose, di energia fotovoltaica. E quindi ho fatto un percorso triennale di ricerca sperimentale, quindi proprio applicata come chimico, su una nuova cella solare. Questa cella solare è una cella solare per finestre. Adesso va molto di moda fare la cosiddetta architettura intelligente, in cui i nostri edifici devono essere anche in grado di autosostentarsi e produrre elettricità.
Wow, si collega a biosfera e vai, che abbiamo avuto due puntate fa, molto bene.
Esatto, proprio quello. Nel caso particolare noi abbiamo sviluppato celle che possono avere diversi colori, essere trasparenti, quindi diciamo che chi disegna l'edificio può chiederci quello che vuole e noi garantiamo che questa cella produca elettricità.
Quindi
però colorata, perché l'occhio vuole la sua parte.
Ormai dobbiamo rispondere strettamente alle richieste di chi costruisce gli edifici, e se lo vogliono colorato la cella deve essere colorata.
Quindi in pratica, oltre a dover accontentare la ricerca, dovete accontentare anche gli architetti.
Assolutamente sì, dobbiamo garantire sia che gli piaccia il colore sia che debba durare, perché un problema di queste celle solari è che spesso dopo un paio d'anni iniziano a perdere di efficienza, quindi non garantisci più il successo dell'investimento, e invece noi abbiamo sviluppato dei materiali polimerici, quindi delle plastiche, che garantiscono un tempo di vita molto lungo di queste celle.
Quindi tu ci parlavi anche delle celle solari di terza generazione. Che cosa vuol dire di terza generazione?
La terza generazione è quella classe del fotovoltaico che ha due requisiti. Il primo è che i materiali devono essere abbondanti e non devono fare un impatto negativo sull'ambiente. Il secondo requisito è che devono costare poco, quindi stiamo parlando di celle solari da industrializzare a basso costo.
Perché ricordiamo, le celle di prima generazione sono al silicio.
Esattamente, le seconde generazioni invece sono a film sottile, quindi a semiconduttori che funzionano su strati molto sottili ma che spesso sono molto costosi, quindi ad esempio non potremmo usarli per tutte le finestre di casa.
Mentre voi siete andati avanti, terza generazione.
Assolutamente, la cella di cui vi ho parlato si chiama cella sensibilizzata colorante, ha appunto questa grande peculiarità in cui puoi scegliere il colore e puoi farla anche flessibile. Ad esempio puoi farla su un tessuto che metti sullo zainetto che ti ricarica il cellulare.
Ah, però, molto interessante. E direi che è andato a buon fine questo dottorato, perché hai
col premio ENI diciamo che ci siamo tolti una grande soddisfazione.
Quindi benzina gratis tutta la vita?
Ma questo no, però un bel premio, insomma.
Vabbè, dai.
Appunto, Federico con la sua ricerca va avanti nel pensa al futuro. Noi invece vogliamo fare un salto negli anni 90 e riproporvi gli NSYNC, il gruppo in cui è nato Justin Timberlake, con Bye Bye Bye. Bye 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 b
baby, bye bye.
E rieccoci dopo gli NSYNC con Bye Bye Bye. Allora, Federico, diciamo, continuiamo il nostro discorso sul dottorato e sull'argomento del dottorato.
Esatto, queste celle solari terza generazione di cui vi ho accennato l'importanza e l'applicazione. È utile vedere il chimico che cosa ha fatto in questo. Nel nostro caso vi ho detto che il problema di queste celle è che durano poco e abbiamo allora introdotto delle plastiche, dei rivestimenti, fatti con la luce ultravioletta. Semplicemente tu prendi dei reagenti chimici, li irraggi con la luce, loro solidificano e tu hai un rivestimento, una superficie esterna fatta in materiale polimerico che ti garantisce una lunga vita di questa cella.
Quindi il bello è che non c'è bisogno di nient'altro che della luce ultravioletta per creare questo.
Esatto, questo è un vantaggio rispetto a
non
tutte...
Non ci vanno catalizzatori, niente.
Perfetto, tu risolvi un grosso problema dell'industria della plastica. È un'industria che lavora a alta temperatura, con molti solventi ad impatto ambientale, con dei catalizzatori molto costosi. Noi con questa tecnica a base luce li abbiamo tolti tutti e tre, insomma.
E allora Federico, quindi diciamo che quello che cercate di fare è ridurre i costi, giusto? Ridurre i costi, cercare il minore impatto ambientale.
Esatto, perché è un requisito fondamentale. Se noi vendiamo una tecnologia che si chiama terza generazione, deve essere a basso costo, a basso impatto, dobbiamo anche essere coerenti come chimici a scegliere dei materiali che non impattino sull'ambiente. Questi materiali disegnati alla luce sono perfettamente green o compatibili, come si dice al giorno d'oggi.
Quindi,
questa ecosostenibilità è stato il fulcro del premio della Eni.
Esatto, Eni, che come sapete è un'industria che ha un forte business petrolchimico, ma sta puntando anche ai nuovi orizzonti della rinnovabile, e ciò che è stato apprezzato nella ricerca del dottorato è stato proprio l'aspetto di sostenibilità di queste celle solari e che quindi possono garantire impianti di produzione in tutto il mondo che non vadano a impattare sull'ecosistema.
E ci parlavi prima anche di nuovi materiali come la perovskite, giusto?
Bravissima, giusto. È una struttura cristallina che sta dando molte soddisfazioni nel campo del fotovoltaico ed è una cella solare che ha una peculiarità unica nel mondo del sole di adesso. Riesce a catturare, ad assorbire, a convertire tutto lo spettro solare. quindi può portare efficienze molto alte che le celle solari precedenti non avevano.
E l'avete scoperta voi oppure l'avete presa da qualcun altro?
Diciamo che è stata una scoperta del 2012 del Politecnico di Losanna, con cui noi collaboriamo fortemente. Loro hanno un grande gruppo di ricerca che fa ricerca sulla cella solare e sull'efficienza. Noi siamo intervenuti in un punto in cui loro ci hanno detto: questa cella è molto promettente, ma non dura. E quindi l'abbiamo stabilizzata.
Quindi senza di voi loro non ricavavano niente.
Diciamo che quando vuoi entrare in commercio con un prodotto deve funzionare, ma deve anche funzionare per tanto tempo. Noi abbiamo fatto questo secondo passo che è fondamentale per la commercializzazione.
E ora una canzone a richiesta di Federico, quindi annunciala pure tu.
Allora, io vi ho portato un contributo di Cesare Cremonini, molto bella, che si chiama Lost in the Weekend.
Oh,
E rieccoci qui dopo aver ascoltato Cesare Cremonini che si è perso nel fine settimana. E noi da giovani studentelli siamo veramente curiosi di sapere che cosa fa un 29enne il venerdì e il sabato sera. Un 29enne che fa ricerca ed è anche insegnante. Ti possiamo trovare per San Salvario o non è più il tuo mondo?
Guarda, faccio esattamente quello che facevo quando studiavo all'università, quindi mi trovate. In più sono un forte recensore di TripAdvisor, quindi vado proprio volentieri a sperimentare i locali della pericena a Torino ogni sera.
Spettacolare, allora, quindi diciamo sei più vicino a noi di quello che pensiamo.
Sì, non sono un mostro lontano, tranquilla.
Quindi fra qualche giorno, quando saremo in San Salvario, troveremo Federico che ha deciso di offrirci una birra, quindi...
Certo, assolutamente, è il minimo. Quando uno vince il premio deve offrire, no? Si fa così.
Va bene, allora aspettiamo.
Poi torniamo a parlare quindi della tua attività al Politecnico. Dal 2015 entri al Politecnico, quindi.
Esatto, perché io ho concluso il dottorato a dicembre 2014, sono diventato assegnista di ricerca al Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, in un gruppo che si chiama Gruppo GAME, Applied Materials ed Electrochemistry.
Wow, interessante.
E tradotto in italiano?
Diciamo che siamo elettrochimici che si occupano di sviluppare e caratterizzare batterie ricaricabili.
Quindi una via di mezzo fra il Denerg e il Diesel, cioè energia e materiale.
Esatto, diciamo che il ruolo della scienza oggi, l'importanza che deve avere è essere interdisciplinare, quindi noi passiamo dalla chimica alla caratterizzazione fino al dispositivo energetico vero e proprio.
Ah, infatti tu, come ci hai detto prima, hai allargato il tuo campo arrivando al Politecnico.
Esatto, perché se avevo un forte background sulle celle solari, adesso lo sto acquisendo poco per volta sulle batterie, soprattutto batterie a litio, quindi una tecnologia che conoscete benissimo in tutti i dispositivi, su un grande problema che hanno, che è un problema di stabilità. Leggete la cronaca, leggete i cellulari che non sono stabili o che esplodono.
Poca sicurezza.
Poca sicurezza, e quindi la comunità europea sta finanziando un sacco queste attività di stabilizzazione, di sicurezza delle batterie, e noi ci stiamo provando.
Quindi il litio vi crea, diciamo, dei problemi. Ci raccontavi che state cercando di trovare una soluzione con altri tipi di metalli. In particolare... ci raccontavi del sodio.
Sì, il litio è un problema di costo, perché col fatto che tutti stiamo avendo sempre più telefoni, smartphone, tablet e computer, questo costo del litio è stato impressionantemente accresciuto.
E in più, oltre a essere costoso, esplode nei Galaxy Note.
Come tutti i metalli del gruppo 1, è molto molto insicuro quando entra in contatto con l'acqua, ad esempio. Noi abbiamo preso il sodio, che non è che sia molto più sicuro, ma innanzitutto è molto meno costoso, perché è molto abbondante, lo prendete dai mari, quindi anche una risorsa che ci piace dire essere geograficamente distribuita in modo equo, a differenza del litio, che è molto polarizzato in certe regioni del mondo.
Come hai detto prima, si trova in Bolivia principalmente.
Esatto, queste sono le migliori e massime riserve di litio in Sud America, e quindi, come sapete, storia del petrolio ci insegna, quando una risorsa è polarizzata è un grande problema per tutti.
È arrivato il momento del nostro break musicale. Abbiamo deciso di portarvi il sound salentino con i Bundabash, Portami con te. Turn up the sound system to the song. It's an international love song. Moving on and on. Holding on and on. La prima volta che ti ho vista l'ho capito presto, che saremmo scappati insieme da tutto questo. Quando parti a volte è duro, può mancare il cielo, ma solo viaggiando si può crescere davvero. Leggia mia, piglia tutto e mi inciccia alla borsa. Portami tutti alla larga, modesta realtà. E ricorda che ogni cosa che trascuri no, non ritornerà, forse non ritornerà. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. E se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è? Portami con te in questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, portami con te, ancora un po' più in là. Yeah, baby girl, take a bag of clothes, leave it all behind. So please don't tell nobody, it's a no return flight. Take a step to this brand new life. We have a secret to hide, yeah. We could have lived all alone on this Caribbean island for so long and on and stay away from the chaos, we don't break the silence. Hold on. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è? Portami con te in questo viaggio senza meta né destino.
respirazione. Portami con te, ancora un po' più in là. Ti porterò via dove il sole non muore, dove non c'è niente da perdere. Se non troveremo più nuove parole, ci basta uno sguardo per credere. Se niente dura per sempre, corri che il tempo non ci aspetterà. Non sarai mai così distante, un filo di voce ti raggiungerà. Ti racconterò mille storie d'amore con un filo di voce. Se ti rubo un bacio quando sei distratta, in fondo che male c'è. Questo viaggio senza meta né destinazione. Portami con te, ancora un po' più in là.
E dal calore salentino passiamo al calore prodotto dalle batterie al litio, e volevamo sentire ancora qualcosa su questo argomento da Federico.
Sì, diciamo che le batterie non apritele mai, ma vi posso garantire che contengono al loro interno dei solventi organici che sono sia tossici che estremamente infiammabili o esplosivi. Questo lo vedete se cercate su Google Image, ad esempio, cellulari che esplodono, computer che esplodono, spero non vi succeda mai, soprattutto la coda dell'aereo che esplode, perché le batterie dell'aereo stanno proprio lì dietro. E qual è il problema? Che il litio ha un comportamento per cui, a forza di caricare e scaricare questa batteria, forma delle piccole strutture che possono dare un cortocircuito e quindi un'esplosione. Quello che noi abbiamo fatto per risolvere questo problema è sostituire l'elettrolite liquido con una membrana simile a una lente a contatto, quindi un qualcosa di solido che separa bene due elettrodi e che evita i fenomeni di cortocircuito.
Quindi è decisamente più sicuro e più stabile.
Assolutamente, può garantirti una vita, anzi ti garantisce una vita molto più lunga della batteria, e soprattutto ti evita questi incidenti che sono molto sgradevoli e pericolosi.
E dà una probabilità di infiammazione decisamente minore.
Decisamente.
Molto bene, molto bene. Però i polimeri sono solo di origine petrolchimica o si può andare oltre al petrolio?
Esatto, perché il petrolio è sicuramente la prima fonte di materie plastiche, lo vediamo in tutto ciò che ci circonda, insomma. E noi stiamo facendo uno sforzo di andare a sostituire parzialmente questi polimeri di origine petrolchimica con delle materie plastiche di origine naturale. Pensiamo alla cellulosa, che è la più abbondante che abbiamo, ma pensiamo anche alla stessa gomma delle gomme da masticare, che è un polimero di derivazione batterica, si chiama gomma xantano. Tutti e due questi polimeri li stiamo studiando e si dimostrano promettenti, insomma.
Ah, molto bene. Però, come dire, hai detto che deve lavorare a temperatura più alta il polimero.
Esatto. Aspetta. La batteria al litio trasferisce ioni litio. Questi ioni in un polimero si muovono quando la temperatura è superiore ad esempio ai 40 gradi, quindi sta nel nostro lavoro di chimici e ingegneri di materiali andare a costruire dei polimeri che funzionino anche bene a temperatura ambiente o anche bassa. Pensa al mattino quando devi accendere il motore dell'auto elettrica, ti serve che quella batteria sia funzionante a meno 10.
Cari ascoltatori, prendete nota, perché queste sono cose importanti. Mi raccomando, fate in modo di non farvi esplodere in mano una batteria al litio, perché non credo sia piacevole come situazione.
Assolutamente. Ti racconto un aneddoto, perché spesso si legge che non bisogna usare il telefonino quando lo si sta ricaricando. E questa è una grande bufala, no? Il telefono non esplode se tu telefoni mentre lui si ricarica. Succede soltanto se usi un caricabatterie non originale per quel telefono. Quindi il messaggio al di là delle batterie è: comprate caricabatterie originali del vostro dispositivo.
Ne terrò nota, assolutamente. Quindi posso stare tranquilla quando il mio telefono è in carica, io sto stravaccata sul letto, su Facebook, chiamo, posso stare tranquillo.
Puoi occupare tutta la RAM che vuoi.
Se è originale, stai tranquillissima.
Perfetto.
Ora, intermezzo musicale, arriva Coming Up Roses, Greg Alexander.
I was out walking, the voice started to speak, and they wouldn't stop talking. There were signs all around. It really got my mind racing. You were right all along. Something's gotta change. It's worth singing. The bloody nose of defeat. Why your victory bells ringing? Whole lives turned around for this thing you keep chasing. You were right all along, but it's me who's got to change.
Greg Alexander con Coming Up Roses su Wanted, i ricercati. Allora, Federico, queste batterie al sodio sono, diciamo, possono essere usate come sostituenti delle batterie al litio oppure hanno qualche caratteristica differente?
Diciamo che quando abbiamo iniziato a lavorarci l'idea era proprio questa, sostituire un materiale costoso con uno che costasse di meno. Poi però ci siamo ricordati che la tavola periodica non sbaglia mai, quindi se il sodio sta sotto al litio vuol dire che è un pochino più grande, un raggio atomico maggiore. Quindi non faremo le batterie ipersottili dei cellulari che vanno di moda adesso, ma faremo tutto un altro tipo di batterie. Ad esempio, adesso chi sta montando un pannello sul tetto, una pala eolica, eccetera, sa che è una risorsa intermittente. Quando il sole tramonta, tu non hai più elettricità. Allora può essere intelligente mettere queste batterie al sodio, in cantine, in garage o dietro la casa, che ti stoccano l'energia durante il giorno e di notte te la restituiscono.
Però sono veramente molto grandi?
No, non sono giganti, però ad esempio se tu vuoi fare un pacchetto per una casa di due piani, una villetta, immagina una batteria grande come un frigorifero, quindi sì, non è gigante ma devi sapere dove metterla, insomma.
Esattamente, diciamo che in un monolocale sarebbe un po' ingombrante.
Assolutamente, ma ci sono un paio di industrie europee che hanno pensato anche quello, chiaramente se non hai lo spazio per il frigo te la fanno le dimensioni di un forno a microonde, allora la piazzi da qualche parte.
Per ogni evenienza, insomma. E ora che cosa fai quindi? Porti avanti tutti e due i campi qui al Politecnico?
Esatto, sia il fotovoltaico che le batterie, ma è anche quello che ci chiede adesso la comunità scientifica, perché spesso questi due gruppi non si sono parlati tanto. Ma come vi ho detto adesso, diventa fondamentale andare a immagazzinare l'elettricità prodotta da un pannello solare o da una pala eolica in una batteria. Quindi il nostro lavoro di adesso è portare avanti due linee di ricerca e cercare di farle parlare tra di loro. Ad esempio, tu puoi disegnare, puoi sintetizzare o preparare dei materiali che su un lato funzionano in batteria e sull'altro lato funzionano in cella solare. Quindi si chiama dispositivo integrato ed è quello che popolerà, diciamo, i laboratori per i prossimi 10 anni.
E la vostra ricerca universitaria è ben collegata con l'applicazione industriale, oppure avete, diciamo, qualche problema di comunicazione?
Diciamo che questo è sempre un punto critico della ricerca, soprattutto in Italia, dove i due mondi sono un po' distanti. Però devo dire che sul lato batterie siamo fortunati, perché abbiamo diverse industrie con cui lavoriamo e dove noi vediamo che c'è qualcosa che stiamo facendo di potenziale interessante, andiamo da loro, e alcuni prodotti che abbiamo sviluppato per batterie sono già su piccoli impianti pilota e speriamo un giorno magari su qualche impianto più grande.
Ah, però. Bene, però, come dicevi prima, il tuo più attuale studio è sulla perovskite.
Esatto, esatto, una cella neonata, come vi ho accennato, e lo suo studio sta sulla stabilizzazione a lungo termine. Questa perovskite ha 3 difetti. Non gli piace l'acqua, quindi non va bene con l'umidità. Non gli piace la luce ultravioletta, quindi col sole patisce un po'. E non gli piacciono temperature sopra i 40 gradi.
Mamma mia, che schizzinoso!
È molto efficiente, ma pretende molto. Allora abbiamo sviluppato polimeri per cercare di stabilizzarla.
Dei filtri, insomma.
Esatto. Della plastica, quindi?
Materie plastiche, esattamente.
E dalla plastica della che protegge la perovskite, passiamo all'amore di plastica di Carmen Consoli. E dopo i Carmen Consoli vogliamo tornare a parlare con Federico della perovskite.
Sempre di plastica, insomma.
Giusto. Diciamo che il lavoro che abbiamo fatto di stabilizzazione, come vi accennavo, è di mettere un piccolo rivestimento attorno alla cella. come l'abbiamo disegnato questo polimero? Abbiamo preso un polimero a base fluoro, che come sapete è un polimero idrorepellente, quindi tutta la pioggia e tutto lo smog ce li respinge e si dice che si autopulisce.
È quello che abbiamo nelle pentole. Quindi.
Esatto, lo stesso concetto dell'antiaderente delle pentole, che ci garantisce la lunga vita delle pentole, noi l'abbiamo applicato al campo del solare. E poi abbiamo usato un paio di molecole all'interno di questa materia plastica che prendono quella luce ultravioletta che è dannosa per le celle solari presente nel sole e la converte in luce visibile. Questo fa sì che non solo la cella non si invecchi, ma che anche aumenti la sua prestazione, perché riesce a convertire più fotoni di quanto farebbe senza quel materiale.
E ritorniamo nuovamente ai fotoni, Maurizio.
Sempre...
Ricorrono.
Un circolo vizioso.
Assolutamente.
Meno male, ed è questa che deve essere la scienza, la ricerca. Tutto collegato.
Un'interconnessione continua. Senti Federico, io vorrei farti una domanda che esula un po' dalla ricerca. E essendo io tua alunna e avendo parlato un po' con la mia classe, ci chiedevamo, ma come mai, specialmente durante le prime lezioni, essendo, diciamo, rimasto contrariato da alcune risposte date dai tuoi alunni, hai lanciato un gesso? Cioè, è rimasto a tutti particolarmente impresso questa immagine, perché?
Era un gioco molto scherzoso, ma diciamo che è importante per noi quando abbiamo classi da 400 studenti, molti dei quali sono obbligati a far chimica perché lo impone il regolamento d'Ateneo, cercare di trovare dei punti in cui aiuti il ragazzo a soffermarsi su quelli che sono i concetti chiavi della ricerca. In quel caso che tu mi hai citato, stiamo parlando di un argomento fondamentale e io spero che con quell'episodio del lancio del gesso, non sugli studenti ma sul muro dell'aula, qualcuno si ricorderà esattamente come si assegnano i numeri di ossidazione.
Ok, questa cosa ci è rimasta particolarmente impressa e vorremmo fare con te, Federico, vorremmo introdurti nella nostra spettacolare rubrica che è la Cadde Oggi.
Ed ecco qua il nostro Accade Oggi settimanale. Allora Federico, aiutaci a leggerlo. Comincio io. 15 novembre 1971, la Intel rilascia il primo microprocessore del mondo, il 4004.
E invece il 15 novembre del 1942, il primo volo dell'Heinkel HE-219, che è un caccia notturno tedesco che ha portato numerose innovazioni, quali l'abitacolo pressurizzato ed il sistema di espulsione del pilota.
Un grande evento il 16 novembre 1965 col programma Venera. L'Unione Sovietica ha lanciato questa Venera 3, una sonda spaziale che è stata diretta verso Venere ed è stata la prima a raggiungere la superficie di un altro pianeta.
17 novembre 1988 i Paesi Bassi diventano la seconda nazione ad essere connessa a internet.
Pensa tu. E invece il 18 novembre di, diciamo, più di un secolo prima, ovvero il 1883, le ferrovie statunitensi e canadesi istituiscono 5 fusi orari continentali standard, mettendo fine alla confusione che era causata dalle migliaia di ore locali.
Il 19 novembre 1999 la Repubblica Popolare Cinese ha lanciato la sua prima navetta spaziale, chiamata Shenzhou numero 1.
Un salto indietro di mezzo millennio, 19 novembre 1493, Cristoforo Colombo diventa il primo europeo ad approdare su un'isola che era stata avvistata per la prima volta il giorno precedente. Le dà il nome di San Juan Bautista. Diverrà in seguito Porto Rico.
Pensate, ascoltatori, che Cristoforo Colombo in questo periodo è sempre presente nell'Accadde Oggi. Esatto. E invece abbiamo poi il 20 novembre 1998, un anno dopo la mia nascita, viene lanciato il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale.
Per poi passare al 20 novembre dell'85, in cui è stato inaugurato un qualcosa di fantastico, Windows 1.0, la prima versione del celebre sistema operativo della casa Windows.
Wow, quindi questa settimana sono successe tantissime cose, speriamo che nella prossima settimana ce ne saranno altre. Adesso siamo arrivati alla conclusione di questa fantastica e sesta puntata di Wanted e vogliamo che Federico ci saluti.
Ragazzi, vi ringrazio, è stato un piacere.
E vi salutiamo anche noi. Ciao Maurizio.
Ciao Isabella.
E ci saluta anche Giorgio dalla regia.
Ci rivediamo alla prossima puntata. Ora Un'altra canzone che ha a che fare con la scienza, parla di chimica, ma è in inglese, quindi ascoltatela bene, è Strangeness and Charm di Florence
and the Machine.
Ciao a tutti!
Ciao ragazzi, buona serata!
Show.